New York 1986. Di fronte a una folla di 10.000 persone, un trio di rapper, Joseph Rev Ram Simmons, Daryl DMC McDaniels e Jason Jam Master J Mizzle, sale su un palco. Anzi, il palco. Da generazioni, ogni giovane musicista spera di poter vedere il proprio nome sulle insegne luminose all'ingresso del Madison Square Garden. I tre ragazzi sono cresciuti nel Queens degli anni 70, accomunati dalla passione per la breakdance, l'R&B e la cultura hip hop nata per le strade della Grande Mela. Il loro gruppo, i Run-DMC, è tra i primi a pubblicare brani rap con una grande etichetta discografica. Ma i tre sono molto più che musicisti, sono icone di stile. Un tempo Curtis Blow conquistava le classifiche indossando appariscenti giacche piene di paillette. Ma lo stile dei Run-DMC è radicalmente diverso. Il loro look è casual, da strada, catene d'oro, tute sportive, fedora neri e scarpe da basket non allacciate. Al Madison Square Garden il trio sale sul palco intonando una delle sue nuove canzoni, un'ode a uno dei marchi preferiti della band. Il testo recita: siamo una bella squadra, io e le mie Adidas. Andiamo a spasso, componiamo rime e non ci arrabbiamo quando c'è maltempo. E non sono solo le loro Adidas. Le tre strisce spopolano. In ogni città, da Detroit a Boston fino a Chicago, i ragazzi cool indossano tute e sneaker del famoso brand. Nel 1986 Adidas diventa sinonimo di moda urbana e la folla riunita al Garden lo sa. Scrosciano applausi assordanti che aumentano quando Simmons si rivolge a McDaniels chiedendogli: di, togliti le scarpe, di che marca sono? Se anche voi avete delle Adidas ai piedi, sollevatele. 40.000 paia di sneaker vengono innalzate al cielo in un tributo di massa al dio delle tre strisce. Da Wondery questo è Guerre d'Affari. Io sono Gigio D'Ambrosio. Questo è il racconto della rivalità tra Nike e Adidas, due aziende multimilionarie entrate in conflitto negli anni 70, l'alba di una nuova era per gli sport professionistici e le loro comunità di appassionati. Episodio 4. Nike Air. La nostra storia continua negli anni 80, epoca di capelli cotonati e spalline imbottite. Ma le sneaker rivestiranno un ruolo più importante e saranno decisamente più durature di tali mode passeggere. Infatti sono ancora oggi un accessorio di punta per affermare il proprio stile e uno status symbol. Com'è possibile? Lo scontro tra i titani dell'abbigliamento sportivo influirà e non poco. Ma torniamo ai Run-DMC che fanno scatenare la città sulle note di My Adidas. Tra la folla quella sera c'è un forestiero, un ragazzo di nome Angelo Anastasio. È scappato da un ufficio della West Coast per assistere al fenomenale concerto dei rapper. Lavora come designer per Adidas e quando vede l'intera arena sollevare le sneaker al cielo, il suo cuore batte all'impazzata. Sapeva che le sue scarpe erano apprezzate, ma non immaginava fino a questo punto. Dopo lo spettacolo, Anastasio incontra i rapper nel backstage. E se vi pagassimo per indossare le Adidas? I tre componenti della band non se lo fanno certo ripetere. Dopotutto, loro sono tra i più grandi promotori del marchio. Pochi giorni dopo è ufficiale. I Run-DMC diventano il primo gruppo hip-hop al mondo a firmare un contratto con un'azienda produttrice di sneaker. Il compenso? $1 milione. Nelle settimane e nei mesi successivi all'accordo, le vendite delle scarpe con la punta a conchiglia negli Stati Uniti si impennano. In ogni città spuntano cartelloni raffiguranti il trio. I rapper collaborano a una linea di tute sportive e a una versione delle Superstar a loro dedicata, in vendita ancora oggi. Presto anche le aziende rivali iniziano ad assoldare cantanti hip hop. Il giovane rapper Doug E. Fresh fa beatbox con le balle ai piedi. I Beastie Boys indossano scarpe Puma e Grandmaster Flash non esce di casa senza le sue Pony Slam Dunks. Il culto delle sneaker e la cultura hip hop sono ora fusi per sempre. Ma Adidas, grazie al primo contratto di sponsorizzazione con cantanti rap, è in pole position nella corsa ai profitti. Al quartier generale della società in Baviera le cose non sono mai andate meglio. Il volume d'affari della ditta tedesca supera di gran lunga quello delle rivali, con vendite annue che si aggirano attorno al $1.5 miliardi, che ai giorni nostri sarebbero all'incirca 3. A metà degli anni 80 Adidas fa tendenza. Le sneaker e i capi d'abbigliamento del brand diventano sempre più iconici. Ma Horst Dassler, capo dell'azienda, nonché figlio del fondatore, è consapevole delle numerose sfide che attendono il brand a tre strisce. Innanzitutto, la crescita di Adidas non si è mai fermata negli anni 60 e 70. Ma quanto ancora può durare? E inoltre, ora ci sono molte più concorrenti a combattere la guerra delle sneaker. Puma, l'azienda guidata dal cugino di Horst, Armin, ha una buona fetta di mercati in Europa. Negli Stati Uniti Reebok vende centinaia di migliaia di scarpe da aerobica e da corsa, ma non rappresentano una minaccia per il predominio di Adidas. Sono senza speranze e Horst lo sa. Il pericolo maggiore deriva da una certa società che ha sede a Beaverton, nell'Oregon. Porta il nome di una divinità. Sebbene la campagna con i Run DMC di Adidas abbia fatto centro, Nike ha preso slancio grazie a una valanga di astute sponsorizzazioni e a prodotti di ottima qualità. Le sue sneaker sono tecnicamente innovative. Le Cortez, ad esempio, sono considerate le prime scarpe da corsa moderne. La piccola azienda, che nel 1973 fatturava $29 milioni all'anno, appena un decennio dopo ne incassa ben 850. È solo la metà delle rendite annue di Adidas. Eppure questa crescita esponenziale mette senza dubbio in allarme la società tedesca. A Beaverton, il fondatore della compagnia, Phil Knight, stila un elenco di capisaldi di Nike e lo distribuisce a ogni neo assunto. Punto numero uno, il nostro business è il cambiamento. Punto numero due, noi attacchiamo, sempre. Knight avrà anche una laurea in economia, ma questo non è un piano d'affari, è una filosofia. Lo scopo non è solo impartire i principi per raggiungere il successo, ma far capire ai dipendenti quali sono gli errori da evitare. Come perdersi in questioni burocratiche e seguire ambizioni personali, per citarne un paio. Il messaggio è chiaro. Vi incoraggiamo ad essere creativi, ma ricordatevi che fate parte di un team. E con tutto questo parlare di spirito di squadra, ecco arrivare una stella che cambierà per sempre il mondo degli affari. Grazie a lei, Nike supererà ogni altra azienda produttrice di sneaker del pianeta, compresa Adidas. Nel 1983, un giovane dirigente chiamato Rob Strasser scrive al suo capo, il direttore generale Phil Knight. Più che i membri di una squadra, sono i singoli atleti quelli che diventano eroi e simboli di ciò che comuni mortali ammirano, il rischio e la vittoria. Dovete sapere che i due, Knight e Strasser, non hanno molto in comune, a dire il vero. Il primo è un pacato intellettuale, il secondo è un festaiolo barbuto e in sovrappeso che tiene raramente la bocca chiusa. A Knight piace chiamarlo radicalmente onesto. E sebbene dica di rispettare questa sua qualità, c'è una dote di Strasser che apprezza ancora di più: il suo grande intuito. Knight inoltre il messaggio ad alcuni impiegati. L'azienda sta entrando in un cruciale periodo di transizione. Sebbene si sia fatta un nome per le sue sneaker altamente tecnologiche e innovative, non gioca da sola. L'enorme concorrenza che preoccupa Adidas è una minaccia anche per Nike. Quando l'azienda si ritrova a chiudere in perdita un trimestre, Phil Knight è costretto a licenziare una manciata di dipendenti. A questo punto Nike ha bisogno di un asso nella manica, o secondo le parole di Strasser, di un eroe. A quanto pare Strasser ne ha già individuato uno. un ragazzo che gioca a basket nell'Università del North Carolina. E Strasser non è l'unico ad averlo notato. Il parere degli esperti è che questo novellino, Michael Jordan, potrebbe essere il miglior giocatore in circolazione da decenni, o forse da sempre. È un atleta puro, muscoloso, forte, motivato e carismatico. Nel campionato NCAA dell'82, Jordan porta i Tar Heels a vincere contro una squadra di Georgetown capitanata dal futuro campione Patrick Ewing. Nel 1984 viene selezionato dai Chicago Bulls. Insieme al suo agente David Falk, Michael Jordan deve decidere quali sneaker indossare per il suo debutto nell'NBA. Al college giocava con un paio di Converse ai piedi, ma al liceo era solito indossare scarpe Adidas, che rimangono le sue preferite. Molti dei miei ragazzi indossano le Nike. Zero interesse. Cerca di procurarmi un contratto con Adidas, d'accordo? Se all'epoca Rob Strasser non avesse lavorato per Nike, forse la richiesta del giovane Jordan sarebbe stata esaudita. Essendo un appassionato di pallacanestro di proporzioni colossali, Strasser conosce a menadito ogni giovane promessa del basket. E quando sente che Adidas non ha intenzione di reclutare Jordan perché non può permetterselo o perché non si rende conto del suo talento, parte all'attacco. In autunno, Jordan, Falk e i genitori del ragazzo James DeLoris vengono invitati in Oregon per incontrare i dirigenti della società. Ma Jordan è riluttante. Non ha mai indossato scarpe Nike. Quando Falk si mette ad implorare i suoi genitori, Michael accetta di partire per la West Coast. Nell'84 la sede di Beaverton non è ancora quel laboratorio da milioni di dollari che è oggi e Jordan si trascina con poca convinzione attraverso il sobrio cortile. Intende rimanere impassibile. Sta ancora sperando in un contratto con Adidas. Si accomoda con i genitori e la gente in una piccola sala riunioni. Al suo interno vi sono Strasser, che trattiene a malapena l'entusiasmo, il designer Rob Moore e Sonny Vaccaro, a capo del settore basket di Nike. Di Phil Knight non c'è traccia. Infatti, aspetta dietro le quinte. È lì presente, solo che Jordan non lo sa. Strasser spegne la luce. Un televisore mostra un montaggio dei momenti salienti della carriera sportiva di Jordan all'epoca del college. Quando il filmato raggiunge il momento clou, uno dei designer di Nike, Peter Moore, entra nella stanza e porta a Jordan un regalo speciale. Si tratta di un nuovo paio di sneaker a collo alto che richiama i colori dei Bulls, il rosso fuoco e il nero, realizzato apposta per l'occasione esclusivamente per Michael Jordan. Che ne pensi? Niente male, eh? Ma Jordan non sembra molto colpito. Uno dei motivi per cui adoro le scarpe Adidas è che sono rasoterra. Queste qui sono troppo alte. Nessun problema, le adattiamo. Le adattiamo? Jordan si rianima. Nessuna delle ditte che lo hanno corteggiato finora, come Converse, si è mai offerta di personalizzare una scarpa per lui. Ma Nike non è solo intenzionata a sfruttare il suo nome, vuole fare di lui un socio in affari. Jordan segue lo staff in un'altra stanza, dove lo raggiunge il direttore generale, Phil Knight. Quando Sonny Vaccaro estrae due modellini in presso fusione di automobili Mercedes, Knight finge di avere un attacco di cuore tenendosi il petto, come se nessuno l'avesse avvertito che quelle due costosissime vetture sarebbero state incluse nell'offerta. Vaccaro prosegue imperterrito. Se sali a bordo di Nike, si interrompe. L'antifona è chiara. Se il giovane deciderà di passare al Team Swoosh, non verrà ricompensato solamente con sneaker e denaro sonante. Finalmente, sul volto di Jordan compare un sorriso. Quella sera, il futuro campione della Hall of Fame e il suo agente Falk si consultano tra loro. Jordan è entusiasta. Non ho intenzione di ascoltare altre proposte, accettiamo subito. Più avanti, Nike offrirà a Jordan $500,000 all'anno. All'epoca, nessuna sponsorizzazione con un atleta aveva mai sfiorato tali cifre. Questa collaborazione passerà alla storia. All'inizio della stagione NBA dell'84, Jordan scende in campo con le sue sneaker rosse e nere. Nike le chiama Air Jordan per omaggiare la propensione del giocatore a prendere il volo con eleganza canestro dopo canestro. Ecco Jordan, sentite la folla, tutto lo stadio in piedi, supera la metà campo. Probabilmente le Air Jordan sarebbero comunque state un successo. Dopotutto erano le sneaker indossate da un giocatore in grado di segnare 45 punti in partita pur essendo una matricola. Ma i piani alti dell'NBA prendono una decisione che finirà per fare la fortuna di Nike. Sono decisi ad impedire a Jordan di continuare a indossare le sue speciali sneaker rosse e nere. Non sarebbero conformi al regolamento della Lega, che recita: ogni giocatore dovrà indossare scarpe abbinate alla divisa e identiche a quelle degli altri compagni di squadra. Così, la compagnia che punta a diventare famosa grazie al marketing decide di sfruttare l'ingegno. In uno spot pubblicitario andato in onda nel 1985, Michael Jordan, nella sua uniforme nera, rossa e bianca, viene inquadrato dalla testa ai piedi mentre fa rimbalzare a terra un pallone da basket nel silenzio più totale. Il 18 ottobre sono state bandite sul campo. Per fortuna, l'NBA non può impedirvi di indossarle. Air Jordan da Nike. È difficile immaginare l'impatto che ha avuto questo particolare modello sulla fortuna di Nike e su quella di Phil Knight, ovvio. Il direttore generale, da ex corridore, aveva fondato la società facendo leva sulle scarpe da corsa, ma ora sono le sneaker da basket a rendere famoso il brand. Agli amici, Knight parla di inversione di marcia e dell'inizio di un nuovo capitolo. In pochi mesi l'azienda spedisce 1,5 milioni di Air Jordan in ogni angolo degli Stati Uniti. I clienti che non riescono ad acquistarle in tempo finiscono in lista d'attesa. Nell'86 le vendite raggiungono i 4 milioni di unità. Vengono introdotte sul mercato versioni di scarpe per bambini e ragazzi. I portavoce di Nike riassumono così il fenomeno. Le Air Jordan sono diventate una vera icona degli anni 80. Meglio di così non poteva andare. Ma non si tratta di una moda passeggera. È ormai ovvio che il potere delle sneaker non viene esercitato solo nello sport, ma anche nella cultura pop. I rapper e le star di Hollywood le bramano. Sono Mars Blackmon e qui con me c'è Michael Jordan. Spike Lee, interpretando il suo personaggio tratto dal film Lola Darling, filma uno spot per Nike, accendendo l'entusiasmo per le scarpe. L'effetto alone di Jordan dà una spinta al brand e spinge molte persone a entrare nell'universo dello swoosh. Nonostante i Run DMC, le Adidas Superstar non brillano più come ai vecchi tempi. Ora sono i fan delle Jordan a sgomitare per accaparrarsi il nuovo modello di casa Nike, le Air Max, oppure le Alpha Force con le loro iconiche chiusure a velcro, o le eccentriche Air Safari dai dettagli leopardati che il rapper Biz Markie adotta come tratto distintivo del suo stile. In un attimo, Nike sbaraglia la concorrenza in tutti gli Stati Uniti, vendendo il doppio e poi addirittura il triplo rispetto ad Adidas. Nell'87, per suggellare il suo dominio, Phil Knight aumenta considerevolmente i fondi destinati al marketing. Nike stanzia un budget da 50 milioni di dollari per mantenersi in testa alla concorrenza. Se era rimasto ancora qualche dubbio, ora è stato fugato. La situazione si è ribaltata. Nel 1987, Horst Dassler, l'imprenditore che ha esportato Adidas in oltre 50 paesi, l'uomo che ha contribuito a trasformare l'azienda di suo padre in una società multimiliardaria, muore all'improvviso all'età di 51 anni. Il momento non potrebbe essere peggiore. Non solo Adidas sta incassando colpi da Nike sul suolo statunitense, ma Phil Knight si sta preparando a lanciare un'invasione europea minando la roccaforte delle tre strisce. E altri rivali, come Reebok, stanno rimontando, avvicinandosi a superare il miliardo di dollari di fatturato annuo. Sul finire degli anni Ottanta, l'azienda tedesca tocca il suo punto più basso. Le vendite calano, la fetta di mercato si restringe e soprattutto è ormai evidente il notevole calo di prodotti innovativi rispetto ai modelli sfornati da Nike. Adidas disperde le energie su diversi fronti, provando ad espandersi in aree verso cui non nutre un reale interesse, come l'abbigliamento casual. E all'interno del quartier generale dell'azienda è in atto una vera e propria guerra. I figli di Horst, Adi Jr. e Suzanne, ne ereditano il 20% delle azioni. Ma l'uomo aveva quattro sorelle e sono loro ad avere il controllo del resto della società. Le donne iniziano a collaborare e a fare pressioni per una liquidazione. Le prestigiose tre strisce che perdono contro Reebok e Nike è inconcepibile e imbarazzante. All'inizio Adi Junior e Suzanne si oppongono alle zie, ma l'elevata tassazione sulla loro eredità li porta a decidere di cedere le loro quote. La strada della vendita sembra spianata. Ben presto le sorelle Horst individuano un potenziale acquirente. Si tratta di Bernard Tapie, un imprenditore parigino che avanza un'offerta da 290 milioni di dollari chiedendo un prestito a un consorzio di banche francesi, tedesche e giapponesi. L'acquisizione va in porto nel 1990, ponendo fine all'epoca Dassler. Adidas è in mano ai francesi. Il morale dei dipendenti è a terra. Ma si sa, l'ora più buia è sempre quella che precede l'alba. Negli affari è quando la situazione appare disperata che è più facile individuare le opportunità migliori. E nel caso di Adidas, il primo passo verso il rinnovamento che porterà l'azienda ai vecchi fasti viene mosso grazie a una fonte inaspettata. Beaverton nell'Oregon. Vi ricordate Rob Strasser di Nike? È quel ragazzo corpulento e chiassoso che Phil Knight definisce il miglior giocatore della sua squadra, colui che aveva addocchiato la stella di nome Jordan. Senza mai sbilanciarsi, Knight rivelerà un giorno che sarebbe stato pronto a seguire Rob Strasser in qualsiasi scazzottata. Ma essendo un rapporto quasi fraterno, gli animi dei due si infiammano per qualsiasi futile motivo. Ad esempio l'abbigliamento. Phil minaccia di sanzionare Rob se questi non si deciderà ad abbandonare gli abiti larghi e sformati e vestirsi come si deve. Strasser lo prende come un invito a continuare a presentarsi al lavoro in Bermuda, ma i continui dissapori iniziano a pesare e nonostante il successo dell'Air Jordan, Strasser decide di abbandonare l'azienda per diventare un consulente, portandosi dietro il designer Rob Moore. Knight lo considera alto tradimento. Torniamo in Germania. È l'89. Adidas sta per essere messa in vendita. Così Moore e Strasser, ora consulenti indipendenti, vengono invitati per una visita. Sanno esattamente quale sarebbe il parere del loro vecchio capo, ma non lavorano più per Phil Knight. Pertanto accettano l'invito. Sfrecciano lungo l'autostrada verso la sede di Adidas. Ma quando i due uomini si fermano a uno stop di fronte alla fortezza che ospita il quartier generale, in Moore scatta qualcosa. Si rende conto di essersi spinto troppo lontano da casa. È un uomo di Beaverton. Non ha alcun interesse per la Baviera. Oh merda, andiamocene. Strasser è meno tenero. Puoi scordartelo. E così, nei giorni seguenti, Moore e Strasser partecipano ad estenuanti riunioni con quel che resta dei pezzi grossi di Adidas. A cena, in un ristorante vicino alla sede centrale, di fronte a un bicchiere di vino, Moore dice a un dirigente di ricordarsi bene di quando Adidas era la sua più grande rivale. Senza offesa, ma il nostro scopo era quello di farvi il culo. L'uomo sorride e solleva il calice. Vedi, Peter, ci siete riusciti. Ecco perché siete qui. La grande rivelazione per Moore e Strasser arriva il giorno seguente, quando viene concesso loro di esplorare gli immensi archivi dell'azienda, una collezione degna di un museo di vecchie scarpe Adidas. Sono entrati per cercare lo storico della società, ma presto si rendono conto che c'è dell'altro. Il loro sguardo è rivolto al futuro. Il futuro di quella ditta produttrice di sneaker che per prima aveva fatto degli atleti una priorità. Prima di ripartire, i consulenti lasciano due raccomandazioni. La prima è di raddoppiare l'investimento nelle attrezzature tecniche che all'epoca stavano tanto a cuore ad Adi Dassler. Limitare la gamma di colori, le caratteristiche futuristiche e gli specchietti per le allodole. Smettere di inseguire Nike e Reebok, strategia spesso fallimentare, e puntare piuttosto sulle funzionalità di base, ricominciando a fare quello che Adidas sa fare meglio. Moore e Strasser offrono un secondo suggerimento. L'azienda dovrebbe mai, per nessun motivo, abbandonare i pezzi classici come le Stan Smith e le Superstar. Dovrebbe anzi cavalcare le vecchie glorie, facendo leva sul sentimentalismo dei fan di lunga data e riportarle in auge, mantenendo intatti forme e colori, ma rimodernando vestibilità e tecnologia, usando una gomma più leggera. In poche settimane, Strass e Moore sono ufficialmente assunti dalla loro ex nemica. Sono a capo di una linea di abbigliamento sportivo nota dapprima come Adidas Equipment e in seguito come Adidas Performance, indirizzata agli atleti. E danno vita a una collezione di modelli classici chiamata Adidas Originals. I loro cambiamenti non hanno effetto nell'immediato, ma i due ex dipendenti di Nike hanno appena gettato le basi che condurranno Adidas fuori dai guai, riportandola al centro dell'azione. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto. Una breve nota sulle conversazioni che avete appena ascoltato all'interno dell'episodio. Ovviamente non conosciamo le esatte parole pronunciate dai protagonisti all'epoca dei fatti, ma potete star certi che queste ricostruzioni sono il frutto delle nostre più scrupolose e attente ricerche. Questa serie è condotta in originale da David Brown, mentre la versione italiana è narrata da me, Gigio D'Ambrosio. La storia è stata scritta da Matthew Shire, produttrice senior e redattrice Karen Lowe, design del suono Bay Area Sound, produttore esecutivo Marshall Levy, creato da Hernan Lopez per Wondery. Business War è ora disponibile su Amazon Music, Apple Podcast e sulla piattaforma che state usando al momento. Cliccando o scorrendo sulla copertina di questo podcast troverete delle note sull'episodio. Noterete anche delle offerte dai nostri sponsor. Per sostenere la nostra serie, sostenete loro. In questo modo ci aiutate a rendere i nostri podcast fruibili gratuitamente. Se la serie è di vostro gradimento, invitate i vostri amici a seguirci. Le grandi storie si nascondono ovunque. Credete di averne trovata una? Inviate un suggerimento a idee@id.wondery.com o cliccate sul link in descrizione.